La lezione di oggi vorrei dedicarla a, in particolare alla revisione della Costituzione, leggi costituzionali, come si formano le leggi costituzionali. Prima di parlare di questo devo affrontare un nodo penoso. Buona parte di voi fugge da qualsiasi studio in cui sia concepito qualcosa che riguardi la matematica, che è una sciocchezza totale, perché vuol dire che avete abbandonato anche la sponda della logica, e poi si arena ogni volta che trova un numero. Allora, di fronte al concetto di maggioranza, la stragrande parte dei vostri colleghi, particolarmente quelli del fortunato sesso femminile, va completamente in oca. Il concetto di maggioranza sfugge, la maggioranza, che cos'è la maggioranza? E mi arrivano ogni anno caterve di mail che mi spiegano, guardi che la domanda tale del test, quello sul manuale, è sbagliata. Cioè mi dicono a me che ho sbagliato la domanda, anzi è sbagliata la risposta, perché secondo loro tutto è uguale e tutto è confuso. Allora, per evitare questo problema, vi introduco oggi un paio di slide sulle maggioranze. E bisogna distinguere due situazioni. Primo, la maggioranza nel procedimento elettorale, che è una cosa, e la maggioranza nelle delibere delle Camere, nelle delibere dei collegi. Allora, nelle maggioranze, nelle elezioni, si distinguono diversi tipi di maggioranza, come vedete. La maggioranza relativa è first past the post, il primo che arriva al palo vince, basta avere un voto più degli avversari e si vince l'elezione. Questo per esempio è tipico dei sistemi, ve lo dicevo un po' di giorni fa, dei sistemi tipo quello inglese del plurality, cioè dei collegi uninominali, dove il candidato che ottiene un voto più dei concorrenti vince l'elezione e viene eletto. Il che vuol dire che ci possono essere quattro partiti, uno ottiene il 24, due ottengono il 25 e uno ottiene il 26%, vince al 100%, e vince quello che ottiene il 26%. Uno ottiene 99 voti, uno 100 voti, uno 101 e uno 102, chi vince? Quello di 102. È profondamente ingiusto, perché vedete praticamente lui si prende in realtà un quarto dell'elettorato, ma il principio è che arriva primo, non importa con quale vantaggio, arriva primo. È come nelle gare di corse, non importa quanto metri di distacco dai agli altri, ma basta arrivare un centimetro, anche un millimetro, anche una frazione di secondo prima degli altri. Questa è la maggioranza relativa. Concetto molto diverso è quello di maggioranza dei voti espressi, che è metà più uno dei voti validi, si chiama majority, e per distinguere da plurality. È il sistema, per esempio, che si usa in Francia, ma si usa anche in Italia per l'elezione del sindaco. Il sindaco viene eletto se ottiene metà più uno dei voti validi. E se non li ottiene, va a ballottaggio. Hollande ha vinto le elezioni non al primo turno, non ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi, ma è andato al ballottaggio e ha vinto il ballottaggio. La maggioranza assoluta è ancora una cosa diversa, perché è metà più uno degli elettori, che vuol dire che gli elettori sono un concetto astratto. In Italia sono circa, non so, 40 milioni, e per cui bisognerebbe avere metà più uno di chi ha diritto al voto, non di chi va a votare. La differenza tra la maggioranza dei voti espressi e la maggioranza assoluta sta in questo. La maggioranza dei voti espressi si usa sempre nelle elezioni politiche, per esempio in Italia questo vale per il referendum. Il referendum passa se i sì sono superiori al no. Semplicissimo. La maggioranza assoluta invece non è mai concepita a livello di elezioni politiche, ma è concepita di solito in elezioni, per esempio, del Parlamento. Certe elezioni di persone nel Parlamento devono ottenere la maggioranza assoluta oppure la maggioranza qualificata, che sono 3/5, 2/3 e varie frazioni superiori a metà più uno del corpo elettorale. Vi ho portato due esempi, quello dell'elezione del Presidente della Repubblica. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto e a maggioranza di 2/3 dell'Assemblea. Questi sono i 2/3 degli aventi diritto del voto. E la Camera sono 630, veramente ci sarebbero anche i deputati eletti all'estero, ma io non ne voglio neanche parlare, restiamo a 630. Questo vuol dire che su 630 la maggioranza dei 2/3 quant'è? 420 più 1. 420 sono 2/3 di 630, o sbaglio? No, sono 2/3. Dopo il terzo scrutinio, se non si raggiungono 430 voti, si passa alla maggioranza assoluta. La maggioranza assoluta alla Camera è sempre di 316. Capite? È un numero fisso. Dato il numero dei deputati che siedono e hanno diritto al voto, che è un numero certificato in qualche modo, la maggioranza assoluta è esattamente la metà del corpo più uno. Diverso è per esempio il sistema di elezione dei giudici costituzionali per la quota che spetta il Parlamento, dove si prevede che la maggioranza nei primi tre scrutini sia di 2/3 come Presidente della Repubblica, per cui 420, e diventi invece di 3/5 dopo il terzo turno, per cui mentre per il Presidente della Repubblica basta la maggioranza assoluta, per eleggere il giudice della Corte ci vuole comunque la maggioranza dei 3/5, il 60%, 3/5 di 630, ve lo dico domani. Bene. Quello che a me interessa oggi che voi comprendiate è una cosa semplicissima, che sono le maggioranze nelle camere, in genere nei corpi collegiali, che può essere, non so, il consiglio di facoltà o il consiglio comunale, perché questa è una cosa molto, molto, ma molto, ma molto, molto importante. Oh, la mia mosca. Ma cosa fa quando io non ci sono, la mia mosca? Non vorrei che andasse sulla fronte di altri, mi sei profondamente irritato. Allora, maggioranza relativa, maggioranza assoluta e maggioranza qualificata. La maggioranza relativa è metà più uno dei voti validi, mentre la maggioranza assoluta è metà più uno degli aventi diritto al voto. Allora, il concetto di maggioranza assoluta è semplice. Sono 630 e sempre 316. Quando la Costituzione o i regolamenti parlamentari prevedono maggioranza assoluta, alla Camera vuol dire 316. Al Senato, che sono 315 i senatori, la maggioranza sono 155, 156. No, 115, 8, 158, più o meglio 158, 15 diviso 2, sì, più 1, 8, va bene, sono 158 fissi. Che cosa sia invece, quale sia la maggioranza relativa, non è dato di sapere. Perché se su 630 deputati, 30 stanno a casa perché hanno l'influenza, altri 50 stanno a casa dell'amica e alcuni si astengono e alcuni in quel momento devono fare la pipì, qual è la maggioranza relativa? Non lo sappiamo. Al momento del voto si vede quanto votano, possono essere 400 e se sono 400 quelli che votano, la maggioranza sarà 201. Per cui è un numero variabile. Per complicare le cose, noi non facciamo mai le cose semplici, alla Camera e al Senato valgono due regole diverse sul calcolo degli astenuti. Si vota una legge, il presidente chiede chi è favorevole, poi chiede chi è contrario e poi chiede chi è astenuto. Gli astenuti sono quelli che non sono né favorevoli né contrari. Come si calcolano gli astenuti? È un problema. È un problema su cui poi si impiccano spesso le assemblee. Ho sentito dire anche il nostro consiglio delle facoltà delle cose imbarazzanti su come si calcolano gli astenuti. Perché non c'è una regola logica. Alla Camera gli astenuti è come se non ci fossero. Si contano per stabilire il quorum, nel senso che perché la riunione sia valida ci devono essere fisicamente metà più uno degli aventi diritto, ma se poi si astene buona parte dei deputati dal voto, sono considerati voti non validamente espressi. Facciamo una simulazione. Se 130 sono deputati gli aventi diritto al voto, ci togliamo i 30 che sono malati e restano 600. Di questi 600, 200 si astengono. I voti validi sono 400, la maggioranza relativa è 201. E voi vedete che questa può cambiare a seconda di come cambi il numero degli assenti e il numero degli astenuti. Vedrete che questa è una cosa estremamente importante. Al Senato, invece, gli astenuti non sono considerati come gli assenti, ma sono considerati come presenti e votanti. Per cui se io presento una proposta di legge e ho 315 senatori aventi diritto, 30 sono assenti, sono più vecchietti, per cui 15 sono 285. E di questi 100 si astengono, anzi facciamo che si astengono 85. Questi sono considerati come se votassero contro. E di conseguenza a me questi non importa, l'importante è che la maggioranza deve sempre essere 144. Ok? Questi devono essere i sì. Questo come che votino no o che si astengano è lo stesso. Cioè il voto dell'astenuto al Senato è un voto negativo. Il voto dell'astenuto alla Camera è un voto parificato a quello dell'assente, cioè un non voto, un voto non valido. Ora, la cosa che vi deve penetrare nelle vostre morbide testoline è che il principio di tutte le votazioni alla Camera e al Senato è che, salvo rare eccezioni, tutte le delibere sono assunte a maggioranza relativa. Lo sapevate? Forse no. Per cui questa è la maggioranza con cui si vota la fiducia, con cui si vota la sfiducia, con cui si votano le leggi, con cui si votano gli atti di indirizzo del governo. Il che significa che alla Camera un governo può reggere e far passare le sue leggi anche se non c'ha la maggioranza assoluta. Al Senato no. Al Senato, se il governo non ha la maggioranza assoluta, deve chiedere a un po' di senatori per favore, invece di votare no o di astenervi, statevene a casa. Al momento del voto devono uscire. Al governo basta avere la maggioranza relativa, ma gli astenuti che alla Camera possono stare in aula così e assistere allo spettacolo, astenendosi dal voto, al Senato devono uscire per raggiungere lo stesso risultato. E voi direte, ma esistono governi che non hanno la maggioranza assoluta? Acci, un sacco, un sacco. Per esempio, l'ultimo governo Berlusconi, negli ultimi tempi, alla Camera non aveva quasi mai la maggioranza assoluta, perché i suoi deputati stavano a fare altre cose, per esempio, essendo noti avvocati del Presidente del Consiglio, stavano in tribunale a difendere il Presidente del Consiglio, tanto li pagavamo noi come deputati, cosa molto carina trovo, e di conseguenza il governo in aula era costantemente sotto. Per cui era un andamento e contava sulle assenze e su qualche astensione. Ma noi abbiamo avuto governi strutturalmente privi di una maggioranza alla Camera e o al Senato. Normale, negli anni in cui c'era i governi democristiani, un sacco di governi non avevano la maggioranza, ma erano governi cosiddetti dell'astensione. Cioè si giovavano di una programmatica astensione di alcuni partiti. Partiti che non combattevano contro il governo, per cui non erano l'opposizione, ma non erano neanche nella maggioranza organica. Facevano vivere il governo semplicemente astenendosi da votare contro le sue proposte. Un vero miracolo, se pensate. E quello oggi si sta discutendo di queste cose in Lombardia, dove sapete che Formigoni pare che non abbia vita lunga come presidente della giunta, e anche lì la Lega sta ragionando se restare nella maggioranza e quindi votare sì programmaticamente, oppure sfidarsi, dare solo un appoggio esterno. Un appoggio esterno vuol dire che non c'ha assessori di quel partito, non fa parte dell'esecutivo i suoi membri, e ci lascia le mani libere di votare sì, votare no o astenersi. L'importante per Formigoni è che non voti no. Per il resto, se stanno a casa o si astengono, lui è comunque contento. E la maggioranza qualificata? La maggioranza qualificata è rarissima. È prevista solo per certe votazioni, tra cui per la revisione costituzionale, come vedremo. Vi ho portato un esempio di una norma folle, l'articolo 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. Perché è una norma folle? Questa è una norma votata dal Parlamento, cambiando l'articolo 79, nel 1992, pochi mesi prima che un procuratore della Repubblica di nome Antonio Di Pietro aprisse un coperchio e dice: oh, Tangentopoli! Dopo alcuni mesi l'intero Parlamento aveva il problema che la maggioranza forse assoluta della Camera era inquisita. E quindi avrebbero tanto volentieri votato un'amnistia, ma si erano legati le mani con questa norma introdotta in base a un principio di severità: basta con queste amnistie e con questi indulti, bisogna avere la certezza della pena, per cui rendiamo più difficile a noi stessi, hanno detto i parlamentari, votare l'amnistia e l'indulto. L'amnistia è un perdono per certo tipo di reati. Si dice tutti i reati che non siano quelli di stupro del bambino, di uccisione della nonna con tortura, oppure mafia, eccetera, sotto non sono una pena edittale, cioè una pena prescritta di 3 anni, sono amnistiati. Il che significa che escono dalle carcere tutti i condannati, che si sospendono e si interrompono tutti i giudizi in corso e vengono sospese tutte le incriminazioni, cioè uno magari non era ancora stato messo sotto processo ma è amnistiato. L'indulto invece è uno sconto di pena, è quello che adesso stanno chiedendo a viva voce per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, problema che l'Italia ce l'ha da anni, nonostante sia già stato fatto un indulto, e che non si risolve con un indulto, ma si risolve togliendo una serie di leggi disgraziate che hanno dei nomi bellissimi, Bossi-Fini, Fini, come si chiama quell'altro? Non riesco a pronunciarli. Giovanardi, come fa uno a pensare ai Giovanardi? Che sono, hanno riempito le carceri di gente che è tossicodipendente o semplicemente straniere, 70%. E di conseguenza è lì che si dovrebbe agire, ma siccome lì non si vuole agire perché l'Italia è una repubblica severa contro il crimine, quello degli altri, allora si dice che casomai perdoniamo un po', l'indulto e lo sconto di pene. Vi regaliamo un anno di carcere, da tutti un anno di carcere di meno, fuori. E così per alcuni mesi le carceri si svuotano un po', e le osterie si riempiono parecchio, e dopo un anno siamo al punto di prima. Questa norma è stata introdotta proprio per evitare questo, ed è una norma folle, perché come adesso vedremo, per votare l'amnistia e indulto occorre una maggioranza di 2/3, anche nella votazione articolo per articolo, e questo è un procedimento più difficile di quello previsto per cambiare la Costituzione. Cioè, per abrogare questa norma basta di meno, per applicarla occorre di più. Chi ha fatto questa cosa è perfettamente cretino, no? È un emblema della cretinaggine. Io creo una macchina che è più difficile da governare, da applicare, da far funzionare, che toglierla e liberarcene. Veramente sorprendente. Ma è la saggezza della storia, perché ne avrebbero volentieri votato un'amnistia per i reati di Tangentopoli, erano tutti d'accordo, c'era anche la maggioranza in Parlamento, ma si erano legati le mani con questo sistema. Ok, e così finalmente possiamo andare a parlare di quello che mi interessava oggi. Il procedimento di revisione costituzionale, questa è la stessa tabella che avete sul manuale, infatti lo tratta dal manuale. Chiunque pensasse di riprodurla adesso, per favore non lo faccia, perché lo trova già riprodotta nel manuale, anzi. È la tabella più complicata della realtà. La realtà prevede, articolo 138, due possibili procedimenti che incominciano nella stessa maniera. In realtà questa tabella poteva dare questa fase come fase comune. Vabbè. Vi prego di osservarla con attenzione e di capire il meccanismo. Il meccanismo è semplice. C'è un normale procedimento legislativo, no? Approvazione della Camera, prima c'è un'iniziativa legislativa, e l'iniziativa per la revisione costituzionale ce l'hanno tutti coloro che hanno un'iniziativa legislativa, per cui governo, parlamentari, regioni, popolo, anche il CNEL. Dopodiché c'è la fase di deliberazione. La fase di deliberazione è quella normale, per cui arriva in commissione, c'è l'istruttoria in commissione, le tre letture, poi arriva in aula e l'aula la vota, la approva attraverso le tre letture con una votazione finale che è a maggioranza relativa. Il che significa che nei nostri esempi bastano quelle maggioranze per avviare la riforma costituzionale, basta una minoranza del Parlamento, come vedete, una maggioranza dei voti validi, ma una minoranza del Parlamento. Nel nostro esempio basterebbero 201 alla Camera e 144 al Senato. È molto importante questa prima votazione, perché questa prima votazione esaurisce tutte le scelte da fare in merito alle riforme. Si vota articolo per articolo, si votano gli emendamenti, si discute e si arriva a un voto finale. Dopodiché passa all'altra Camera, come tutte le leggi, la solita navette, che funziona esattamente nella stessa maniera. Qui non ci sono procedimenti veloci, non si può affidare alla commissione in fase deliberante l'approvazione della legge costituzionale. C'è una riserva d'assemblea, una riserva d'aula, di questo parleremo la prossima settimana. Però vedete, è un normale procedimento legislativo. E come tutti i normali procedimenti legislativi, richiede semplicemente la maggioranza relativa. La complicazione per la revisione costituzionale sta qua. Ci deve essere un intervallo di 3 mesi prima di una seconda deliberazione. È un precetto che pretende che ci sia una riflessione ulteriore. Questa è una fase importante, nel senso che sollecita una discussione della revisione costituzionale. Il Parlamento ha approvato una proposta di revisione. In quei 3 mesi se ne può discutere seriamente anche nel Paese, si aprono dibattiti, confronti, proteste. Dopo 3 mesi torna all'approvazione e qui si aprono 2 strade. Maggioranza dei 2/3 e promulgazione. Se la legge ottiene la maggioranza dei 2/3 in seconda approvazione, il Presidente della Repubblica non la può rinviare, almeno così si dice, e la legge è approvata. Se invece ottiene soltanto la maggioranza assoluta nelle 2 rami del Parlamento, la legge è sospesa per 3 mesi, viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale con la funzione notiziale, si dice, cioè la Gazzetta Ufficiale pubblica la notizia dell'approvazione. Dal giorno della notizia dell'approvazione corrono 3 mesi durante i quali si può chiedere il referendum e lo possono chiedere minoranze parlamentari, 5 consigli regionali o il popolo. Dopodiché si vota il referendum. Su questo referendum parliamo dopo. Adesso vi volevo sottolineare un fatto molto importante. Nella seconda approvazione non c'è discussione articolo per articolo. Questo perché non si vuole che nella seconda votazione vengano inseriti emendamenti non discussi nella prima deliberazione. Per evitare questo, con una norma che non sta scritta in Costituzione, ma sta scritta nei regolamenti parlamentari e che molti contestano, ma francamente non vedo alternative, si prevede che la seconda votazione sia solo sì o no su un testo fisso, quello che si è già approvato. Per cui la seconda votazione si risolve in un giorno. C'è soltanto una dichiarazione di voto. I gruppi parlamentari dichiarano che cosa vogliono votare, dopodiché si vota e la legge è approvata. La lunghezza del procedimento sta qua e nei 3 mesi aggiuntivi, ma questa lunghezza del procedimento è quella normale di qualsiasi legge. Quanto ci si mette a votare una legge alla Camera? Dipende, da 1 giorno a 5 anni, dipende, non si sa. Molte leggi arrivano a fine legislatura senza essere definitivamente votate e decadono. Altre sono approvate in 1 giorno. Se il Parlamento ha urgenze e sono tutti d'accordo, dica.
No, volevo sapere se nella seconda deliberazione, nella seconda votazione, cioè nel libro ci sono 2 ipotesi. Però che parla la prima della maggioranza qualificata e la seconda diciamo, assoluta. Ma la qualificata le aveva detto che è rara come.
Sì, infatti è uno di questi rari esempi. È uno dei rari esempi di maggioranza qualificata. Scusi? Una legge basta la maggioranza relativa. Se poi sono tutti d'accordo passerà all'unanimità. Soltanto per la revisione costituzionale e per l'amnistia e l'indulto. L'amnistia e l'indulto non c'è la via con la maggioranza assoluta più referendum, c'è solo la maggioranza qualificata. La revisione costituzionale prevede la possibilità anche che la legge sia approvata a maggioranza assoluta. Per dirvi, la riforma del titolo quinto, di cui parleremo brevemente, che ha cambiato il sistema dei poteri regionali, è stata approvata a maggioranza assoluta, e così quasi tutte le riforme degli ultimi tempi, salvo quella dell'articolo 81 che è stata fatta l'anno scorso, che ha avuto un grande consenso, anche perché non dice niente. Però mi premeva darvi questa indicazione: una legge, se tutti sono d'accordo, può essere approvata in un giorno. Quando per esempio la Camera in passato decideva di aumentarsi lo stipendio dei parlamentari, questa legge veniva approvata senza discussione, proposta, la Commissione diceva molto buono e l'Aula la approvava, tempo qualche ora. Il Parlamento c'è la possibilità di votare leggi in qualche ora, e questa legge può essere anche una legge costituzionale. Siccome ce lo chiedeva l'Europa, questa è una delle balle correnti di questo paese, non tanto l'Europa viene tirata in mano, ce l'ha chiesto l'Europa, va bene, ci avrebbe chiesto la Banca Europea più esattamente di introdurre in Costituzione il principio di pareggio del bilancio, che peraltro già c'era, la riforma costituzionale è stata votata l'anno scorso in sostanzialmente un giorno, senza particolare discussione. Ci sono scritte due fregnacce, tutti d'accordo, approvato. Poi c'è la seccatura, dove aspettare 3 mesi, ma sono 3 mesi di tempo morto, cioè solo un tempo di attese, e dopodiché c'è l'approvazione finale, ma l'approvazione finale avviene in poche ore, non può prolungarsi l'approvazione finale, perché non c'è niente da discutere, c'è solo da dichiarare cosa si vota e votare e contare le schede. Se le schede, come per le modifiche dell'articolo 81, raggiungono la maggioranza dei 2/3, la riforma è approvata definitivamente e va alla promulgazione del Capo dello Stato e quindi la pubblicazione. Se invece la maggioranza non è raggiunta, come diciamo dal 94 accade di regola, sono state fatte molte riforme costituzionali, nessuno se ne accorge perché sono tante stupidaggini più delle volte, no? Per esempio è stato cambiato l'articolo 51 perché, siccome è scandaloso che le donne siano così poco rappresentate negli organismi politici e in Parlamento, invece di candidarle e farle eleggere, hanno fatto una riforma dell'articolo 51 che ha cambiato 2 parole, ma non ha cambiato la situazione. Hanno discusso a lungo ed è stata approvata a maggioranza relativa, perché il ministro Prestigiacomo era la propugnatrice, la sponsor di questa riforma. L'opposizione del centro-sinistra non l'ha votata perché ha detto è troppo poco, ma erano tutti d'accordo, però ha detto troppo poco, non la votiamo, e quella riforma è passata a maggioranza assoluta, per cui ha dovuto attendere 3 mesi per vedere se qualcuno chiedeva il referendum. È successo con la riforma del 2001 del titolo quinto, riforma approvata dal governo di centrosinistra, il governo Amato, con un rush finale a fine legislatura, con 3 voti mi pare di maggioranza, cioè proprio la maggioranza del centrosinistra, e con tutti che dicevano ma un po' di riflessione non farebbe male prima di mettere le mani alla Costituzione, scritta molto male, infatti completamente fallita. Il centro-sinistra ha perso le elezioni che si svolgevano nella primavera subito dopo, ha vinto il centrodestra ha raccolto le firme per bloccare la riforma, per il referendum, e invece il popolo italiano il referendum l'ha approvato, per cui questa è diventata legge costituzionale. Poi il centrodestra in quella legislatura, nel 2005, fece una proposta di revisione costituzionale, la cosa studiata da Calderoli, potete ben immaginarvi, la famosa riforma della baita. Hanno preso una baita a Lorenzago, che non è proprio più bel posto delle Dolomiti, diciamo, mi spiace se qualcuno di Lorenzago, ma io sono di Bolzano, per cui le Dolomiti le conosco un po' bene, e hanno messo dentro 3 saggi, di cui temo di ricordare il nome, ma uno era Casaroli, no, Casaroli è mio collega, l'ho appena nominato, dai, Calderoli, non c'è da fare, non c'è niente da fare. E poi c'era per la Lega, uno per il forse Gasparri per l'Alleanza Nazionale, ma può essere che non fosse lui, e qualche altro oscuro giurista del Forza Italia, si sono ritirati nella baita, e tra un grappino e l'altro hanno scritto delle cose da ubriachi naturalmente, e poi su questo hanno messo appiccicato altre cose, la devolution della Lega, alcune cose sulla forma di governo non proprio presidenziale, ma neanche semipresidenziale, insomma ha fatto un pateracchio micidiale, tutto fare una campagna elettorale, mi sono proprio impegnato, e hanno chiesto il referendum, 500 milioni di elettori, anzi erano più di un milione, la minoranza parlamentare e 5 consigli regionali, e hanno, gli elettori hanno dato una bastonata tremenda, nel senso che è stata respinta a una massa di voti. Per cui vedete, abbiamo avuto 2 referendum costituzionali negli ultimi 20 anni, uno favorevole alla riforma, l'altro contrario alla riforma. E questi referendum costituzionali hanno sempre avuto una gran massa di votanti, mentre sapete che i referendum abrogativi spesso non raggiungono il quorum, questi referendum hanno avuto un grande concorso popolare, e questo per una semplice ragione, che non è previsto il quorum. Che cos'è il quorum? Il quorum è quella percentuale necessaria perché una certa delibera sia valida. Una Camera non può deliberare se non sono presenti almeno metà più uno degli aventi diritto al voto. Per cui quando alla Camera ci sono meno di 316 parlamentari presenti, la Camera non può deliberare validamente. Quello è un quorum. Per abrogare una legge bisogna che almeno metà più uno degli elettori vada a votare. Dopodiché la legge approvata, la legge abrogata se il sì all'abrogazione supera il no, ma l'importante è raggiungere il quorum. E invece per votare il referendum confermativo della riforma costituzionale non serve il quorum. E perché mai? Non serve il quorum perché questo è uno strumento di tutela delle minoranze. Mettiamo che il Parlamento decida di fare una legge che tolga certe prerogative a qualche minoranza linguistica, oppure a qualche minoranza religiosa, oppure a qualche minoranza sociale, per esempio toglie la legge che sostiene i giovani imprenditori del sud, ammettendo che non esistano. È molto probabile che a nessuno freghi di questa riforma costituzionale, cioè tipicamente alla maggioranza i diritti delle minoranze interessano solo per un fatto estetico, ma non perché ne siano convinti. Quante volte avete sentito dire, e forse avete anche detto, spero di no, che è incomprensibile, ingiusto, illogico, innaturale che in Alto Adige, che è Italia, si continui a parlare tedesco e non capiscono bene l'italiano? Questo è un tipico atteggiamento di un sostanziale incomprensione dei diritti delle minoranze da parte delle maggioranze. Normale, così prendersi con i gruppi linguistici è semplicissimo, no? Perché a Trieste ci deve essere una scuola slovena? Perché non parlano italiano? Perché un contadino delle valli della Valpusteria non può difendersi in lingua tedesca di fronte al tribunale, che è la sua lingua? Perché i musulmani continuano a pregare per strada? Ci sono state delle ordinanze sindacali, vi ho parlato delle ordinanze l'altra settimana, che hanno vietato, vi dicevo, vietato le manifestazioni religiose che non si svolgono in lingua italiana, per cui anche la messa in latino dovrebbe essere vietata. Capite, ci sono questioni che si collegano a diritti di gruppi minoritari. Il gruppo minoritario che si vede inciso nella riforma costituzionale ovviamente si mobilita, la maggioranza probabilmente se ne frega. Se noi mettessimo un quorum alla validità del referendum, è chiaro che la pigrizia della maggioranza, il disinteresse della maggioranza, fregherebbe la minoranza, nel senso che la minoranza non potrebbe validamente opporsi. E allora il referendum, che è un referendum di tipo oppositivo, non è un referendum di tipo approvativo. Il popolo non concorre nell'approvare la riforma costituzionale. Il popolo ha solo il potere di bloccarla. E se il popolo usa questo potere, lo usa anche se vanno a votare tre persone. L'importante è che due dicano no e una dica sì. Il referendum riesce a bloccare la riforma costituzionale. Ed è un meccanismo, come vedete, piuttosto sapiente, piuttosto lungimirante, anche se non sempre molto capito. Ho sentito con le mie orecchie incredule un ex presidente, di cui non faccio il nome, della Corte Costituzionale, che diceva che questa norma è incomprensibile e che anzi secondo lui è un principio generale per cui si dovrebbe dire che c'è un quorum anche per questo referendum. Era un ex presidente della Corte Costituzionale, che vuol dire che per 9 anni ha giudicato legittimità delle leggi, che mi pare una brutta cosa. Ecco, questo è in rapida sintesi il meccanismo. E come vedete è un meccanismo che si basa sostanzialmente sul procedimento legislativo, unicamente aggiungendosi la regola della doppia deliberazione. È un rafforzamento leggero della maggioranza di approvazione. Vi dicevo prima, e poi andiamo a prendere il caffè, che sono rari, non infrequentissimi, ma sono rari i governi in Italia che non hanno avuto, non hanno goduto di una maggioranza assoluta di consensi nelle Camere. Il che significa che qualsiasi governo, volendo, può avviare una riforma costituzionale. Anche il governo tecnico Monti sta avviando una riforma costituzionale. Dio ce ne scappi nei liberi, perché questi tecnici del governo Monti saranno tecnici forse per quanto riguarda l'idraulica, ma forse anche per l'economia e la finanza, ma per quanto riguarda il diritto sono uno scandalo. La riforma che stanno cuocendo è veramente scandalosa. Però il governo Monti non c'è una maggioranza politica e questo paralizzerà le sue proposte, spero, anche perché se no devo riscrivere il manuale, che mi scoccia molto. Ma in genere i governi possono avere l'ambizione di modificare la Costituzione, e da un po' di legislature anche la esercitano, questa loro ambizione, perché in Italia è estremamente facile cambiare la Costituzione, ma di questo vedremo poi l'ora dopo.